11 e 2 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Domani è il 23 maggio, il 33esimo anniversario della strage di Capaci, dove furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrata, insieme agli agenti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Questa mattina su Repubblica il giornalista e cronista di mafia da Palermo, Salvo Palazzolo, ha scritto un articolo in cui ricorda che in una sala del Museo del Presente a Palermo verranno esposte alcune agende mai viste prima del giudice Falcone. Queste agende Palazzolo ha potuto consultarle insieme al nipote di Giovanni Falcone, Vincenzo Di Fresco, che è il figlio di Maria Falcone, la sorella del giudice assassinato. Scrive Palazzolo: sulle agende ci sono annotazioni che raccontano soprattutto di inchieste da sviluppare e domande a cui rispondere, e sono domande ancora attualissime, dice Palazzolo, e qui fa una citazione, virgolette, atti Palazzolo, omicidio Mattarella, questo è quanto annotava il giudice Falcone come promemoria in una giornata particolare, il 6 marzo del 1989. Il giornalista di Repubblica scrive ancora e aggiunge, sono le due grandi incompiute dell'antimafia, perché... Il cronista Palazzolo, Salvo Palazzolo, ce lo spiega. Vito Roberto Palazzolo, il tesoriere di Rina e Provenzano, era che il giudice, simbolo della lotta alla mafia, inseguì per una vita fra la Sicilia, la Svizzera e il Sudafrica senza mai riuscire ad acciuffarlo. E poi c'è l'omicidio di Piersanti Mattarella. Resta ancora senza nome il killer che il 6 gennaio 1980 sparò al presidente della regione Sicilia, che voleva riformare la sua Sicilia e la politica. Era il fratello dell'attuale capo di Stato. La citazione di Salvo Palazzolo e di Repubblica non finisce qui, perché c'è ancora un paragrafo che voglio riportarvi, leggervi. L'11 marzo 1989 Falcone annotava sulla sua agenda prendere documentazione per Concutelli. E chi è Concutelli? Concutelli è Pierluigi Concutelli, che a metà degli anni 70 era uno dei capi di Ordine Nuovo, l'organizzazione terroristica di estrema destra. L'ipotesi che seguiva Falcone, e qui ritorniamo a Repubblica e alla citazione dell'articolo di Salvo Palazzolo, l'ipotesi che seguiva Falcone era precisa. Quale? Cosa Nostra avrebbe aiutato i neri, i fascisti, a far evadere Concutelli da Lucciardone, a Palermo. In cambio loro avrebbero ucciso Piersanti Mattarella. Un'ipotesi che però poi si infranse con la soluzione di Giusva Fioravanti e di Gilberto Cavallini. Ma Falcone, conclude questo pezzo Salvo Palazzolo su Repubblica, ma Falcone non aveva lasciato nulla di intentato, provando ad entrare anche nei segreti più inconfessabili di Palermo. E qui finisce la citazione di questo articolo, che dalla prima va alla 21esima pagina di Repubblica questa mattina. Buongiorno e benvenuta Stefania Limiti.
Buongiorno a tutti voi.
Giornalista, saggista, scritto di diversi capitoli della storia del potere in Italia, del potere criminale in Italia. Quel che resta del caso Moro e Potere Occulto sono gli ultimi due titoli di quelli scritti da Stefania Limiti. Allora Stefania, c'è una cosa che voglio cominciare a riportare prima di arrivare un po' al cuore della questione. Perché dicevamo, il giudice Falcone ha creduto a lungo all'ipotesi Fioravanti e Cavallini responsabili insieme a Cosa Nostra dell'omicidio di Piersanti Mattarella, ed era la cosiddetta pista nera. Questa espressione per un momento la mettiamo da parte, ma poi tornerà probabilmente nella nostra discussione, perché con Stefania Limiti ci faremo aiutare, lei ci aiuterà a rimettere un po' in ordine alcune caselle di una vicenda che si sta svolgendo tuttora e che è apparentemente complicata, e cioè dire ciò che sta accadendo all'interno della Commissione parlamentare antimafia. L'antimafia è una commissione d'inchiesta, quindi ha gli stessi poteri dei magistrati, è composta da 50 parlamentari, tutti suddivisi sulla base della loro rappresentanza parlamentare. E allora che cosa sta succedendo? Beh, succede che da quando si è costituita la Commissione antimafia in questa legislatura ha una maggioranza, che è la maggioranza di destra, come quella dell'intero Parlamento, che sta cercando in tutti i modi possibili di cacciare dalla Commissione due suoi componenti, Stefania Limiti. Chi sono?
Sono due componenti che hanno una particolare carica di prestigio e di conoscenza dei fatti di mafia. Sono due ex procuratori della Repubblica, uno di loro è stato capo della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico De Rao, e l'altro è Roberto Scarpinato, che ha concluso la sua carriera in magistratura come capo della Procura Generale di Palermo, e sono due esponenti di riferimento del mondo dell'antimafia.
Allora, qui la domanda sarebbe perché li vuole cacciare, ma prima di rispondere a questo, Stefania Limiti, ti chiedo come ci sta provando a cacciarli, se si è capito questo.
Dunque, hanno la maggioranza in commissione antimafia, una commissione parlamentare che, bisogna sottolinearlo, non sta facendo praticamente nulla se non le audizioni ai due ex generali De Donno e Mori. La maggioranza della commissione ha presentato una proposta di legge, peraltro avviata alla discussione in commissione senza neanche passare attraverso l'ufficio di presidenza, cioè tutte le regole ormai del confronto parlamentare sono saltate, ma questo non avviene solamente in commissione antimafia, è un aspetto veramente oggi si concluderà ad esempio la discussione in commissione sul DL famigerato DL sicurezza, verrà dato mandato al relatore senza che siano concluse gli esami degli emendamenti, detto tra parentesi. Ma tornando all'antimafia, una proposta di legge stabilisce che i componenti della commissione che siano in conflitto di interessi con le materie affrontate dalla commissione si devono astenere dal partecipare ai lavori e naturalmente dal consultare il materiale. Ora, il conflitto di interessi è una cosa molto seria. E noi sappiamo bene che in particolare questa maggioranza storicamente in Italia, insomma, negli ultimi 30 anni avremmo potuto fare molto di più, ma in questo caso di conflitti di interessi ce ne sono veramente di pesanti. Affrontato in questo modo non c'entra nulla la questione con il conflitto di interessi, è una legge ad personam, cioè è una legge che colpisce direttamente due componenti della commissione che non sono in conflitto di interessi, semplicemente sono due membri che hanno una particolare caratura, un particolare peso, perché sanno e perché sono dei testimoni, e quindi
allora,
quando sì.
Tu stai cominciando già a dare una risposta del perché li vogliono cacciare. Allora io rifarei il punto su dove siamo arrivati in questa storia, perché è importantissimo poi capirne gli sviluppi, le cose che ci racconterai adesso nei prossimi minuti. Quindi c'è una commissione, la commissione che si occupa delle questioni che hanno a che fare con l'antimafia, ha gli stessi poteri dei magistrati, quindi poteri importantissimi di indagine, di sentire, ascoltare soggetti, persone, con la stessa forza appunto della magistratura. Ci sono due componenti di questa commissione che sono appunto due magistrati di altissimo profilo dal punto di vista dell'antimafia, Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Rao, entrambi eletti tra l'altro nelle liste del Movimento 5 Stelle, che rischiano di essere cacciati da quella commissione o comunque da non poter più parlare o mettere le mani sui documenti. Perché?
Perché la destra ha deciso di imporre la sua idea delle stragi di mafia Quindi svincolando completamente i fatti dalla realtà, e questo è di nuovo un metodo autoritario che si sta imponendo anche in altre sedi, non solo nell'antimafia, hanno deciso sin dall'inizio, dagli esordi della commissione, che furono molto particolari. Gli esordi non furono la presentazione dei componenti della commissione, l'esposizione di un piano di lavoro eccetera eccetera, ma l'incontro della presidente Chiara Colosimo, esponente importante dei Fratelli d'Italia di area romana, e sulla quale insomma il conflitto di interessi è abbastanza pesante, essendo stata in rapporti con Luigi Ciavardini, che è una delle persone condannate per la strage di Bologna, esponente dei NAR. Ecco, l'esordio della commissione è un incontro a favore di telecamere tra la Colosimo e Mario Mori, che sostanzialmente ha voluto un po' suggellare, ecco, l'avvio della commissione, che si sta caratterizzando per la scelta di prendere esaminare, ma neanche possiamo dire esaminare la strage di Via D'Amelio, quella in cui morì Paolo Borsellino e la sua scorta, neanche esaminarla, semplicemente ascoltare la verità di Mori e De Donno, e stabilire, perché così questi sono i passaggi attraverso diverse audizioni che vengono anche lì presentate e imposte senza passare attraverso l'ufficio di presidenza, e stabilire una verità legata ad un dossier famigerato anche questo, sulle infiltrazioni mafiose negli appalti, dossier che a loro dire sarebbe all'origine di una strage, cosa che sul piano storico, ma soprattutto sul piano logico, non si tiene in piedi neanche con lo scotch, ma che per loro vuole rappresentare il punto fermo di tutto un lavoro trentennale fatto nelle sedi giudiziarie, nelle sedi dell'associazionismo, nelle sedi del mondo giornalistico e saggistico eccetera, e vuole stabilire che le stragi di mafia sostanzialmente hanno una unica matrice, che è quella esclusivamente mafiosa, che la mafia avrebbe fatto tutto questo nel caso dell'assassinio del giudice Borsellino, perché avrebbe avuto paura delle sue inchieste sugli appalti. Le inchieste sugli appalti erano sempre state fatte, ce ne erano in corso, le aveva avviate Giovanni Falcone, non erano una novità, insomma erano un piano di lavoro normale, direi quasi ordinario, in quelle procure dell'isola. Il rapporto mafia appalti che venne presentato e venne consegnato nel febbraio del 91 era in realtà costituito da un insieme di intercettazioni assemblate, quindi era un rapporto su cui si doveva ancora lavorare, e sulla quale la procura ha lavorato moltissimo, perché da lì sono poi nati diversi procedimenti giudiziari, e è una storia molto complicata, che sostanzialmente nel 97, con il pentimento di Angelo Siino, il famoso ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, poi esploderà in tutta la sua dimensione, ma certo. La procura di Palermo ha lavorato molto, portando a casa molti diversi arresti e condanne proprio sulla base di un rapporto che, ripeto, è un po' non è esattamente un rapporto, ma contiene un embrione di analisi nuova su il modo in cui Cosa Nostra si stava per voleva infiltrarsi nel certo. Negli appalti, attraverso quel metodo che poi è diventato noto come il metodo del tavolino, diciamo così.
Era il tavolino, quello del pentito di cui ci parlavi prima, Angelo Sino, era lui che spartiva, esatto, no? questi appalti. Allora, la questione, come dicevamo, è abbastanza complicata, però secondo me non impossibile per farsene un'idea sulla quale poi ciascuno può trovare tutti gli approfondimenti del caso. Si è scritto molto su queste...
No, esatto, non è affatto impossibile, sì.
Su queste vicende. Quindi c'è una maggioranza politica dentro la commissione antimafia, che è la maggioranza di destra, è la maggioranza parlamentare che in scala si riproduce nella commissione antimafia, che ha sposato sulla questione che ha a che fare sulla genesi delle stragi, che ha sposato una tesi politica, potremmo dire, oltre che giudiziaria, fondata sulle dichiarazioni di due importanti carabinieri, alti ufficiali dei carabinieri in Italia, che hanno attraversato un po' la storia di questo paese degli ultimi 30 anni, cioè il generale Mori e il generale De Donno. La loro tesi è che all'origine della stagione delle stragi c'è soprattutto le questioni legate alla strage di Via D'Amelio, cioè all'uccisione di Borsellino. Perché quel giudice fu ucciso? Che cosa spinse ad ucciderlo? Bene, spinse il fatto che era uno di quelli che si davano da fare con l'inchiesta sulla Tangentopoli siciliana. Questa era quell'inchiesta mafia appalti, e quindi da lì, da questa diciamo così, da questa tesi si cerca di spingere. Stefania, dimmi se qui c'è un altro passaggio importante e quanto questo è chiaramente determinato dalle indagini oppure no, e cioè che in qualche modo in quella inchiesta sulla Tangentopoli siciliana, diciamo così, ci possa essere, sostengono a destra e sostengono probabilmente anche i due generali, qualche responsabilità da parte dei magistrati e dei magistrati di allora, e quindi lo stesso Roberto Scarpinato finirebbe dentro, tirato dentro, no, da quelle dichiarazioni della destra e dei due generali dei carabinieri, e che quindi l'obiettivo di concentrarsi su Via D'Amelio, su Borsellino, è per arrivare a come dire, indebolire politicamente quei magistrati di allora e quelli che oggi sono ex magistrati. Cioè si vuole colpire un po' un pezzi della magistratura con questa operazione.
Sì, e non è un'operazione che è iniziata oggi, perché già allora attraverso questo dossier si tentò di letteralmente bombardare la procura di Palermo. Si arrivò anche ad una denuncia nei confronti del sostituto Guido Loforte, che aveva il coordinamento delle indagini, da parte dell'allora capitano De Donno, una denuncia basata su fatti assolutamente falsi. De Donno inventò che Sino aveva accusato Loforte di aver fatto di aver portato a conoscenza della mafia, insomma accuse terribili, il dossier mafia e appalti. Ma poi il bombardamento della procura di Palermo è continuato dopo, perché il filone mafia appalti è un filone, questo sì, davvero molto complicato, che ebbe una prima tranche in un'inchiesta che andò a processo, un'altra parte venne archiviata perché il dossier inizialmente aveva appunto solamente delle intercettazioni che erano difficili da portare di fronte a un GIP, sulle quali era difficile chiedere l'incriminazione delle persone coinvolte. In più il ROS a suo tempo fece un'operazione molto opaca, e cioè non mise all'interno del rapporto i nomi dei politici più importanti che invece sarebbero stati coinvolti. Quindi la procura di Palermo, in una prima fase che è durata diversi mesi, era all'oscuro addirittura di queste del fatto che ci fossero anche dei nomi di politici importanti. La cosa venne fuori solo in un successivo momento, quando poi l'inchiesta venne ripresa, perché ripeto ci furono diverse tranche. Ma io voglio per darvi l'idea di cosa stiamo parlando, Antonio Di Pietro è andato in commissione, ascoltato diversi mesi fa da questa commissione antimafia, e lui ha detto chiaramente che quando incontrò Borsellino al funerale di Falcone, quindi siamo nel maggio del 92, ebbero un colloquio e Borsellino gli disse: dobbiamo lavorare perché qui scovare la corruzione in Sicilia è ancora più difficile che negli altri territori italiani. E quindi naturalmente vi era questa idea di affrontare con una forte collaborazione anche il piano delle tangenti in Sicilia, ma Antonio Di Pietro ha detto: io fino ad allora del rapporto del ROS io non ne avevo mai sentito parlare. Quindi diciamo, non stiamo parlando di qualcosa che ha rivoluzionato e ha rotto un panorama, è così che si vuole presentare, tant'è che per lungo tempo, fino al 97, neanche gli stessi protagonisti hanno parlato del dossier in relazione alle stragi, anzi addirittura c'è un verbale che io ho potuto leggere, nel quale sentito dai procuratori Chelazzi e Grasso, ma lo stesso Mario Mori dice: io a Sino non chiesi nulla sulle stragi perché con lui parlavo di appalti.
Certo, Stefania Limiti, adesso però ti interrompo soltanto perché ci manca una manciata di secondi quasi, sì, a chiudere la trasmissione, e c'è ancora una cosa importante che voglio chiederti, perché la settimana scorsa il leader del 5 Stelle Giuseppe Conte, insieme ai due magistrati che sono parlamentari del suo gruppo, ha indetto una conferenza stampa per dare alcune spiegazioni e anche alcune risposte, quindi questo attacco politico che arriva da destra su quei due magistrati è un attacco politico che mira a colpire proprio i magistrati e la magistratura, quello che hanno fatto nel ricostruire la stagione delle stragi 92-93 in questo paese. E in quella conferenza stampa l'ex giudice Scarpinato, tra le varie cose che dice, ne dice due che appaiono molto importanti, e cioè a dire: le stragi sono ancora tra di noi. E qui ti chiedo di decodificare questa frase insieme a quella che poi aggiunge un attimo dopo: le stragi hanno una grande attualità politica. Cosa vuol dire che le stragi sono fra di noi e hanno ancora un'attualità politica?
Diciamo, naturalmente io non mi permetto di interpretare le parole di Scarpinato, ma immagino e ritengo che questo voglia dire che la matrice stragista appartiene ad ambienti che non sono stati colpiti, ma che vengono addirittura oggi ancora protetti. Questo è il grande punto, cioè tutta questa manovra a cui noi stiamo assistendo e che noi con difficoltà cerchiamo di decodificare, di spiegare, appunto, vista la complessità, in realtà è una manovra che tende a gettare veleni, è proprio un avvelenamento dei pozzi. Si vuole riportare la matrice stragista ad un ambito che non è credibilmente in grado spiegarla, per evitare che si parli delle stragi nei termini di azioni politiche violente messe in moto da un sistema criminale del quale faceva parte Cosa Nostra, insieme a strutture della destra che hanno contribuito a realizzare stragi con l'intento di destabilizzare il paese. La strage è un'azione politica, non è un'azione di killeraggio mafioso. Il mafioso che spara al giudice perché il giudice indaga su un appalto e difende così con violenza i propri interessi non realizza una strage. La strage è qualcosa che mette in scena un contropotere, ed è questo quello che è avvenuto in Via D'Amelio prima ancora capaci e poi successivamente nel continente. Ci dovrebbero spiegare i due generali e con loro il coté politico che si portano dietro, che cosa hanno significato allora le stragi che hanno insanguinato l'Italia nel 1993, dopo che è stato fermato Borsellino, a loro dire, per questo dossier, per quale motivo è stata rubata l'agenda rossa di Paolo Borsellino 40 minuti dopo l'esplosione, per quale motivo i mafiosi che hanno partecipato alla strage non conoscono persone che hanno partecipato, per quale motivo si è insabbiato il rapporto dell'ispettore Cavallo, che parlava chiaramente dei viaggi di Stefano Delle Chiaie, leader avanguardista, amico e sodale di Licio Gelli in Sicilia.
Stefania, limiti
la Barbera.
Certo, gli interrogativi, il senso l'abbiamo capito, che gli interrogativi sono tuttora a distanza di più di 30 anni da quelle stragi, da quel biennio 92-93, ancora vivissimi, e la lista sarebbe stata ancora più lunga se non ti avessi interrotta, Stefania. Io ti ringrazio per essere stata qui con noi questa mattina a rimettere ordine a cose che apparentemente sembrano disordinate. Grazie e buona giornata.
A voi, grazie a voi, arrivederci.
Stefania Limiti è giornalista, saggista. La puntata di oggi di Pubblica era iniziata ricordando l'anniversario di domani, la strage di Capaci, il 33esimo anniversario di quella strage, domani 23 maggio 2025. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo con Pubblica la settimana prossima, lunedì alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.